vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Lo stesso fenomeno, le wimp che si autodistruggono, non sono le winks,
wimp,
sono le wimp.
La tua mano nella mia.
Più forza.
Cos'era questo?
Wimp. Cosa?
Sì, ma la sigla da dove era presa?
Dalle winks. La tua mano
perché
nella
tu sai,
mia.
Perché tu sai la sigla delle
tu
winks?
Tu non mi devi chiedere queste cose, capito?
Devi raccontarci qualcosa. Fede.
Allora, se non mi sbaglio, le winks erano subito dopo un cartone che io guardavo.
Ah, quindi ti capitava.
Sì.
Sì, sì.
Era assolutamente non voluto.
Raccontaci di più. No, no, in realtà no, Fede, no.
Per quello che dico io, non lo so. Cioè, a volte no, ci stanno dei piccoli segnali. Mo non so se credete nel destino, dico, pure quelli che ci seguono, se lo vogliamo chiamare destino, non lo so.
L'intestino. Sì, io credo nell'intestino. Quello.
Quello sicuro. Però credo nel fatto che... ci stanno delle cose che fino a che non le metabolizziamo dentro di noi e delle lezioni che finché non le impariamo nella vita, tipo peperonata, si ripropongono. Io credo in questa cosa, che non è elegante da dire. Però,
però è molto vero, è molto,
non è molto
è efficace.
Non è, sì, infatti. Però ecco, credo che dobbiamo molto fare attenzione alle cose che, alle peperonate delle nostre vite.
Ragazzi, qui abbiamo toccato delle vette.
Altro che Borges.
Dobbiamo stare attenti
altro che Borges, quasi
alle peperonate delle nostre vite. Questo me lo tatuo io qua.
No. Beh.
Tu ti tatui la mia ora di puntata.
Sì, tutta qua.
Un po' sbilanciata. Dico, sì, io invece sì. sto aforismo.
Però io l'ho già sentito in Finzioni, se non mi sbaglio.
Lì le peperonate sì, Borges, le peperonate delle nostre vite, sì. No, è bellissimo, sono d'accordo.
Cioè, ti è capitato a te di riavere un problema che si... a distanza allora lì dici scusa, mo io non so l'universo se campiamo sulla sta vita, se ce ne sta una, non me ne frega niente, perché tanto una volta lo sai che...
Sì,
io so già eliminato il problema, perché dico ma che cazzo te ne frega. Però dico, a prescindere da tutto, ma ci sarà un perché se certe cose, proprio quelle ritornano, proprio quelle che non abbiamo capito. E allora lì uno si deve fare due conti. Ci ho messo tantissimo ad essere me stessa. Perché la me stessa non andava mai bene, Rick.
Sì.
Perché devo aver associato all'essere me stessa una cosa sbagliata da in un momento cruciale della mia... Non lo so, sto cercando di ipotizzare, ma io che ne so. E quindi quella cosa là ci ho messo tantissimo, però appena ho cominciato a far vedere anche il peggio di me, tipo magari muori, ma non è elegante, no?
Ma bellissima, magari muore.
Però è mia, e da lì sono entrate le prime...
Ah certo, perché fai le cose per te stessa, fai le cose per conoscerti.
Ma assurdo però. Cioè...
Però è assurdo. Però incontra proprio, cioè vedi perché, cioè, il conosci te stesso è un atto di scoperta. Cioè tu sei una cosa, sei una cosa molto complicata, ci metti una vita a scoprirlo. Poi... una volta scoperto cambia di nuovo, perché poi noi siamo creature molto mutevoli. Però in fin dei conti, e l'arte credo che sia proprio... Tu hai fatto l'esempio di Van Gogh. Cos'è che Van Gogh scriveva a suo fratello questa cosa bellissima. Lui diceva, io dipingo così non perché voglio mostrarvi la realtà come la vedo, ma per vedere la realtà. Cioè dipingo e creo uno stile perché ho bisogno io di vederla in un certo modo. Perché il dipinto mi cambia, mi insegna. Secondo me il punto essenziale è quella roba lì, è che noi fraintendiamo la funzione del modello. Il modello non serve per dirti risolverai i tuoi problemi. Il modello ti dice io vorrei tendere verso quella roba là e non devo diventare infelice per tendere, ok? Però magari me lo piglio. Il resto è, persino il modello poi sarà infelice nelle cose che fa.
Certo. Però è giusto che diamo un messaggio alle persone di non fissarsi con questi modelli.
Assolutamente no. Anzi, i modelli sono artificiali.
Esatto.
Cioè, non c'è nessuna differenza fra prendere come modello Palmer Eldritch o The Rock. Sono entrambi modelli inventati, fictional. E per questo devo sicuramente, posso prendere degli spunti, però non è ciò che risolverà i miei problemi. Tutto lì, semplicemente questo.
Sì.
Andiamo avanti con l'articolo. chi è che sta provocando? Chi è che ha provocato, secondo te? E cosa vuol dire provocare a livello internazionale, dal tuo punto di vista?
Questa è una domanda interessante e anche molto importante. Pochi si ricordano l'attacco cibernetico all'Estonia fatto dalla Russia nel 2007. Ecco, quello è stato un esempio di azione non soltanto provocatoria, ma proprio proditoriamente ostile, di cui non c'è, diciamo, nessun paragone in direzione inversa.
Io ricordo che c'è stato, ma in particolare cos'è che è successo in quel caso lì?
Attaccarono istituzioni bancarie, bloccarono, paralizzarono il sistema delle infrastrutture. Okay. Fecero tutta una serie di attacchi hacker ai siti ufficiali, okay, del paese. Paralizzarono buona parte del paese, o comunque dei settori produttivi del paese, che essendo un paese ovviamente tendenzialmente ricco, un paese nordico, con un alto tasso di tecnologia, era molto più dipendente da internet di quanto non lo sia magari la Spagna o il Portogallo, sì, o la stessa Italia,
sì,
per un paio di giorni.
Ok.
Ora, questa cosa non viene mai citata perché naturalmente il cattivo è sempre dall'altra parte. In realtà c'è questa leggenda dell'abbaiare della NATO ai confini della Russia, no? che in realtà quella è una frase del Papa, no? Che
sì,
se uno va a studiare la dinamica di quei giorni capisce perché l'ha detta. Quella è stata palesemente, a mio giudizio, un tentativo di giocare, di presentarsi come un attore riconosciuto dalla Russia come mediatore.
Okay.
E infatti il giorno dopo Putin dichiarò che con la Chiesa Cattolica c'erano sempre ottimi rapporti ed era sempre un interlocutore gradito.
Okay.
E quell'iniziativa fu stoppata da Kirill, in realtà, il Pope ortodosso della Chiesa ortodossa, perché lì c'è naturalmente anche un confronto intrareligioso, soprattutto per il controllo della Chiesa ucraina, che è ortodossa ma ha giurato fedeltà a Roma. Quindi secondo me dietro quella frase di Bergoglio in realtà c'era un calcolo politico,
okay,
il che non giustifica la cazzata, si può dire cazzata?
Possiamo dire, diciamo anche di peggio, non preoccuparti. No,
non giustifica la vacuità della frase in sé, però spiega il contesto in cui, okay, è stata pronunciata. Okay. Il problema è che la vulgata citata anche a cui si è accodato anche il Papa è appunto che l'espansione della NATO progressivamente verso est abbia provocato fondamentalmente la reazione della Russia. E la cosa interessante è che questo grosso mito ha tre declinazioni, o se vuoi tre miti collegati allo stesso concetto. Il primo è legato alla famosa promessa di non spostare di un centimetro i confini della NATO oltre il territorio tedesco. E in realtà, appunto, il bello di fare lo storico è che si può ricostruire,
certo,
in che contesto è stata pronunciata quella frase, chi l'ha detta e che cosa implicava e quali sono state le conseguenze. La storiella si può anche raccontare abbastanza rapidamente. Quella fu una frase pronunciata da James Baker, che era il segretario di Stato americano di Bush padre, il 9 febbraio del 90 a Mosca, a Gorbaciov. In realtà riguardava, era in un contesto che non riguardava per nulla né la NATO né l'espansione o comunque la dimensione della sicurezza europea post caduta del muro, ma riguardava l'unificazione tedesca.
Uh-huh.
Cioè la posta in palio era la possibilità della Germania di riunificarsi e gli attori tedeschi e occidentali cercavano di capire come la Russia si sarebbe posta rispetto a questa questione. Ricordiamo che il muro era caduto alla fine dell'89, qui siamo già nel febbraio del 90, quindi erano mesi che andava avanti questo fondamentalmente questo negoziato diplomatico. In questi mesi le opzioni messe sul tavolo furono tantissime.
Sì, certo.
E quella, e in particolare quattro furono quelle del febbraio di quell'anno, che secondo me è giusto ricordare. Due furono fatte dallo stesso Baker. Una fu fatta da Bush, dal presidente, e l'altra fu fatta da Helmut Kohl, che era il cancelliere tedesco dell'epoca. Delle due fatte da Baker unilateralmente, in via del tutto ipotetica, una conteneva effettivamente l'espressione not one inch east. E però, la cosa divertente è che Bush rigettò quelle proposte. Certo. Cioè, quelle furono delle ipotesi che Baker unilateralmente e autonomamente fece a Gorbaciov, poi le riferì a Bush e Bush rifiutò di farne la base negoziale della proposta ufficiale americana e fece la sua proposta ufficiale, che era quella di far entrare la NATO nella, cioè la Germania nella NATO, con la garanzia che però le truppe NATO non si sarebbero spostate nella vecchia Germania Est, il territorio della vecchia Germania Est. Quello era tutto ciò che lui poi concesse ai russi. E non solo la presentò lui, ma fece pressione a Bonn perché la presentasse anche Kohl, che doveva di lì a poco recarsi a Mosca a sua volta. E qui ci fu il lampo di genio di Kohl, che in realtà ignorò completamente i suggerimenti americani a proposito dell'Europa ancella degli Stati Uniti. Andò a Mosca e chiese conto a Gorbaciov di una frase che Gorbaciov aveva detto, e cioè che il futuro della Germania sarebbe stato scelto e deciso dai tedeschi. Cosa che richiama un po' l'autodeterminazione dei popoli, certo, che normalmente nella nostra visione eurocentrica, occidentalcentrica, noi riconduciamo ai punti di 10 punti di Wilson. In realtà, nello stesso anno, 1917, anche i bolscevichi fecero una proposta molto simile. Quindi c'era una tradizione anche di origine russa di quel tipo di concetto di autodeterminazione. E Gorbaciov si rifaceva precisamente a quello. E infatti rispose a Kohl che lui faceva sul serio, che diceva sul serio. A quel punto Kohl capisce di avere in mano la carta vincente. Convoca una conferenza stampa dei giornalisti e annuncia al mondo di aver raggiunto un accordo con Gorbaciov per la riunificazione della Germania senza condizioni. E questo è l'unico accordo che è stato messo nero su bianco nel trattato di unificazione della Germania, il cui articolo 11, che chiunque può andare a leggersi in inglese,
in inglese, quindi ecco, capito,
cita precisamente questo aspetto. Dopodiché, quindi appunto non ci fu un patto tradito.
E quindi primo mito
lo mandiamo da parte. Perfetto. La seconda versione del mito, tra l'altro c'è una coda, un colpo di coda del mito, è che dove è nata l'idea che gli occidentali abbiano tradito una promessa fatta alla Russia? Nasce dalla famosa conferenza stampa, è un summit internazionale 2007 a Monaco, dove parla Putin, il quale fa un attacco frontale alla NATO e fa un... conclude l'intervento dicendo: dove sono le dichiarazioni di garanzia che i nostri partner occidentali ci fecero dopo la caduta del patto di Varsavia? Citando dichiarazioni congiunte degli occidentali mai fatte, cioè c'è stata solo questa frase di Baker buttata lì. E citando la caduta del patto di Varsavia, la frase di Baker del febbraio del 90, il patto di Varsavia cade il 31 marzo del 91. Quindi è palesemente una manipolazione, no, voluta dei fatti storici.
Quindi mi sta dicendo che uno dei punti essenziali di quando qualcuno in TV sostiene appunto questa idea è su delle parole di Putin che sono una menzogna, sì, storicamente verificabile.
Verificabilissima, assolutamente.
Che è una cosa bellissima. Una cosa bellissima.
E la cosa ancora più interessante è che poi il mito cambia versione. C'è la versione dei missili, cioè l'idea che la NATO minacciasse la Russia volendo piazzare dei missili atomici in Ucraina a 500 km da 500-600 km da Mosca. Ora, la cosa è divertente perché... Uno, perché dovrebbe mai farlo la NATO?
Esatto.
Nel senso che se la NATO volesse piazzare dei missili a 500-600 km da Mosca, basterebbe piazzarli a Riga. Totalmente legittimamente, Stato membro della NATO, tutti gli Stati balcanici sono membri della NATO, la NATO potrebbe piazzare tutti i missili che vuole in assoluta legittimità, senza andare a disturbare l'Ucraina.
Sotto l'ombrello dell'ONU.
No, perché lì ci metterebbe il veto la
Hai ragione, my mistake.
In realtà la cosa ulteriormente, diciamo, paradossale è che la NATO prese sul serio la promessa di non spostare oltre il vecchio confine della cortina di ferro quantomeno le forze atomiche. Cioè i missili atomici della NATO non si sono mai spostati dai vecchi confini della cortina di ferro.
Da quanto tempo si è lasciata?
5 anni.
5 anni deve tirargli un tram in testa.
Aspetta!
No, mi è uscita
devi
male.
Tirargli un tram in testa.
Mi è uscita male. Volevo dire tram sui denti, mi è uscito tram in testa. Cazzo di una
è proprio
violenza.
La versione hard.
È la versione hard.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Se qualcosa dentro di me fosse davvero permanente, stabile, non dovrei saggiarmi. Ecco perché i saggi non sono il saggio filosofico come lo intendiamo, non è un saggio come Seneca tra gli zombie o come Essere e Tempo di Heidegger. No, qui il saggio intende De Montaigne che lui sta saggiandosi, cioè mettendosi alla prova, cioè lanciando a se stesso una sfida. E la sfida è legata al fatto che lui non ha nulla di permanente. Lui è un passaggio, io sono un passaggio, tu sei un passaggio, non sono un essere, uno spirito, un'anima permanente, non c'è nulla di tutto questo. Non posso disquisire di età, di eterno, di metafisiche, di essenze, non c'è nulla di tutto questo. I miei limiti mi impongono di vivere e comprendermi giorno per giorno, minuto per minuto, attraverso l'esperienza e non attraverso le idealizzazioni. È così liberatorio questo concetto, è così liberatorio il fatto che un filosofo dica: io mi contraddico, le mie idee sono in contraddizioni. Cos'è che non contraddico? La verità. E qual è la verità? Che sono un passaggio, che non c'è una verità, è l'unica verità. Che non c'è qualcosa di stabile, di permanente, che non devo individuare con la filosofia dentro di me ciò che permane nel cambiamento. Io sono il cambiamento, tutti siamo il cambiamento, in cambiamento, e potrei, per volontà o per casualità, cambiare dall'oggi al domani. E allora cosa devo fare? Basarmi sull'esperienza. Devo adattare la mia descrizione al momento, ovvero devo adattare il mio pensiero all'esperienza, a ciò che accade. Montaigne è il filosofo anti-intellettuale per eccellenza. Ecco allora in cosa si contraddistingue rispetto a Cartesio. Il pensiero razionalista, che dà la forma a quello che poi sarà in Cartesio la dicotomia fra la res cogitans e la res extensa, è una balla. È una balla il fatto che ci sia una facoltà dentro di noi che possa essere l'intelligenza, la coscienza, la ragione, che valica i confini del corpo, della materialità, della carne, e quindi ci sia qualcosa di immortale, permanente, in un mondo in cui tutto continuamente cambia. Noi siamo il nostro corpo. Il fulcro del pensiero di De Montaigne è che noi siamo il nostro corpo, siamo in tutto e per tutto la forma intera dell'umana condizione.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.